Benvenuti al Daily Digest di mercoledì 8 luglio.
Su microsmeta.com trovi articoli, immagini e video relativi a questo podcast. Commenta e partecipa su Telegram. Oggi parleremo di la corsa alla certificazione dei taxi volanti. Come FAA ed EASA stanno definendo le regole del cielo del futuro. La fusione nucleare, l'energia delle stelle sulla Terra. Kudadu, il resort delle Maldive che produce più energia di quanta ne consumi. Lampade nell'antica Grecia, il sacro rito delle fiaccole notturne, il panorama delle interfacce cervello-computer nel 2026, il condizionatore da esterno cinese, la nebbia che rinfresca interi quartieri, talpa muso a stella, la cacciatrice che sente con il naso, il mistero della costante di Hubble, Stati Uniti e il ritorno sulla Luna, il piano Artemis dal 2027 al 2032 e i Vespri siciliani, la rivolta di Palermo che cambiò la storia del Mediterraneo. Iniziamo!
La corsa alla certificazione dei taxi volanti, come FAA ed EASA stanno definendo le regole del cielo del futuro. Mentre i primi taxi volanti si preparano a decollare, due agenzie di regolamentazione stanno scrivendo le regole che definiranno il futuro della mobilità aerea urbana. Un confronto tra gli approcci americano ed europeo per garantire cieli sicuri. Negli Stati Uniti, la Federal Aviation Administration FAA ha compiuto un passo epocale con l'istituzione della categoria Powered Lift, una nuova classe di aeromobili che non rientra né tra gli elicotteri né tra gli aerei tradizionali. Questa categoria è stata creata appositamente per i velivoli a decollo e atterraggio verticale elettrici, noti con l'acronimo EVTOL. La circolare Avanti Cristo 21.17, 4 della FAA rappresenta il documento fondamentale che traccia il percorso di certificazione per questi mezzi rivoluzionari. L'ente regolatore americano ha anche finalizzato la norma Part 194, che disciplina le operazioni commerciali di questi velivoli, insieme alle Special Federal Aviation Regulations FAR per l'addestramento dei piloti. Questo quadro normativo è stato sviluppato in stretta collaborazione con l'industria per garantire che i nuovi mezzi possano operare in sicurezza negli spazi aerei urbani, spesso congestionati e complessi dal punto di vista operativo. Dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, l'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea EASA ha adottato un approccio altrettanto rigoroso ma con alcune differenze sostanziali. La Special Condition VTOL, SC VTOL 01, dell'EASA classifica i velivoli destinati ai servizi commerciali nella categoria Enhanced, che impone requisiti equivalenti a quelli dei velivoli da trasporto commerciale di linea, CS 25. Questa scelta riflette la volontà dell'Europa di equiparare la sicurezza dei taxi volanti a quella dei grandi aerei di linea, con standard estremamente elevati. In particolare, la normativa europea richiede una probabilità di guasto catastrofico inferiore a 10-9 per ora di volo, un livello di sicurezza che supera anche quello richiesto per gli elicotteri tradizionali. Inoltre, i velivoli devono essere in grado di continuare il volo verso un vertiporto alternativo in caso di avaria critica, garantendo così che i passeggeri possano sempre raggiungere un luogo sicuro anche in situazioni di emergenza. Il confronto tra i due approcci regolatori rivela differenze significative che potrebbero influenzare lo sviluppo del mercato. Mentre la FAA ha optato per una categoria completamente nuova, Powered Lift, che si adatta alle caratteristiche uniche degli EVTOL, l'EASA ha scelto di applicare standard già esistenti per l'aviazione commerciale, ritenendoli più adatti a garantire la massima sicurezza. La FAA ha adottato un approccio più flessibile e orientato all'innovazione, mentre l'EASA ha privilegiato la prudenza e la continuità con gli standard consolidati dell'aviazione. Entrambe le agenzie, tuttavia, stanno lavorando per armonizzare i propri quadri normativi, riconoscendo che il mercato globale dei taxi volanti richiede standard internazionali riconosciuti per facilitare la diffusione su larga scala di questi velivoli. Le aziende che stanno sviluppando gli EVTOL devono quindi navigare tra questi due sistemi normativi, spesso progettando i propri velivoli per soddisfare entrambi i requisiti. Joby Aviation e Archer Aviation, due dei principali attori del settore, hanno raggiunto traguardi significativi nel percorso di certificazione FAA. Joby ha ottenuto la Type Inspection Authorization TA, che permette di condurre voli di prova con piloti federali a bordo del modello S4. Archer ha completato la fase 3 di certificazione per il Midnight, definendo i piani operativi per i voli dimostrativi in diverse città americane. Questi progressi dimostrano che il settore sta avanzando rapidamente verso la commercializzazione, anche se il percorso di certificazione resta complesso e richiede tempi lunghi. Le implicazioni di questi quadri normativi vanno oltre la semplice sicurezza dei voli. Essi influenzano anche il design dei velivoli, i costi di sviluppo, i tempi di missione sul mercato e, in ultima analisi, il prezzo finale dei biglietti per i passeggeri. Un quadro normativo troppo rigido potrebbe rallentare l'innovazione e rendere i taxi volanti economicamente non sostenibili, mentre uno troppo permissivo potrebbe mettere a rischio la sicurezza pubblica. Il delicato equilibrio tra questi due aspetti è al centro del dibattito tra regolatori, industria e opinione pubblica, in un settore che promette di rivoluzionare il modo in cui ci spostiamo nelle città del futuro. In definitiva, la certificazione degli EVTOL rappresenta una delle sfide più complesse e affascinanti dell'aviazione moderna. Il lavoro di FAA ed EASA sta gettando le fondamenta per un nuovo ecosistema della mobilità aerea, che potrebbe trasformare radicalmente il trasporto urbano nei prossimi decenni. La strada è ancora lunga, ma i primi passi sono stati compiuti con determinazione e lungimiranza. Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra mille monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com.
La fusione nucleare, l'energia delle stelle sulla Terra. Nei laboratori di mezzo mondo si insegue da decenni un sogno: imprigionare il fuoco del sole dentro una macchina. Oggi quel sogno è più vicino che mai. 140 milioni di gradi in una ciambella di metallo. Al centro del reattore sperimentale ITER, in costruzione nel sud della Francia, gli ingegneri stanno assemblando da anni un gigantesco tokamak, una struttura a forma di ciambella capace di contenere un plasma riscaldato a temperature che superano di 10 volte quelle del nucleo solare. Il plasma, cioè un gas talmente caldo da perdere gli elettroni e diventare un insieme di particelle cariche, viene tenuto sospeso e compresso da campi magnetici potentissimi generati da bobine superconduttrici raffreddate quasi allo zero assoluto. Nessun materiale conosciuto potrebbe toccare direttamente quella massa incandescente senza vaporizzarsi all'istante, ed è proprio per questo che il confinamento magnetico rappresenta la sfida tecnica più ardua dell'intero progetto. Il principio fisico alla base di tutto questo sforzo è semplice da enunciare ma difficilissimo da realizzare. Fondere due nuclei leggeri, in genere isotopi dell'idrogeno chiamati deuterio e trizio, per ottenere un nucleo di elio più pesante e rilasciare nel processo una quantità di energia enorme, la stessa reazione che alimenta il Sole e tutte le altre stelle dell'universo. A differenza della fissione nucleare, che spezza atomi pesanti come l'uranio e produce scorie radioattive di lunga durata, la fusione lascia dietro di sé pochissimi residui pericolosi e non può generare reazioni a catena incontrollate, perché basta interrompere il confinamento magnetico per spegnere istantaneamente il plasma. La corsa dei privati è i piccoli reattori compatti. Accanto ai grandi progetti internazionali finanziati dagli stati, negli ultimi anni sono nate decine di aziende private che promettono di arrivare all'energia da fusione con tempistiche molto più rapide, sfruttando magneti a superconduttori ad alta temperatura che permettono di costruire reattori più piccoli e meno costosi rispetto ai colossi come ITER. Alcune di queste società, nate all'interno di università come il Massachusetts Institute of Technology, hanno già dimostrato di riuscire a generare campi magnetici record dentro bobine di dimensioni contenute. Un risultato che apre la strada a impianti dimensionati come una piccola centrale elettrica tradizionale invece che come uno stadio olimpico. Il traguardo che tutti inseguono si chiama guadagno energetico netto, ovvero il momento in cui l'energia prodotta dalla reazione di fusione supera stabilmente quella necessaria per innescarla e mantenerla. Un laboratorio californiano ha già raggiunto questo risultato per una frazione di secondo utilizzando potentissimi laser puntati su una minuscola capsula di combustibile, dimostrando che il principio fisico funziona davvero. Anche se restano da risolvere problemi enormi legati alla ripetibilità del processo e alla capacità di trasformare quel lampo di energia in elettricità utilizzabile in modo continuo dalla rete. Perché cambierebbe tutto per il pianeta? Un solo grammo di combustibile da fusione potrebbe teoricamente liberare la stessa energia di diverse tonnellate di petrolio, e il deuterio necessario si trova in quantità praticamente illimitate nell'acqua di mare, mentre il trizio può essere prodotto direttamente all'interno del reattore stesso, facendo reagire il litio con i neutroni generati dalla fusione. Una centrale a fusione non produrrebbe anidride carbonica durante il funzionamento, non rischierebbe fusioni del nocciolo come accaduto in incidenti nucleari del passato e non lascerebbe in eredità alle prossime generazioni scorie da custodire per millenni, caratteristiche che la rendono agli occhi di molti scienziati la fonte energetica ideale per un futuro a basse emissioni. Restano però ostacoli tecnici notevoli prima che questa tecnologia possa entrare davvero nelle nostre case. I materiali delle pareti del reattore devono resistere a bombardamenti di neutroni ad altissima energia per anni senza degradarsi. I sistemi di raffreddamento devono gestire flussi di calore paragonabili a quelli della superficie di un razzo in fase di rientro. E i costi di costruzione restano ancora proibitivi per la maggior parte dei paesi. Gli esperti più ottimisti parlano dei primi impianti commerciali collegati alla rete elettrica entro gli anni 40 di questo secolo, mentre i più prudenti ritengono che serviranno ancora diversi decenni di ricerca prima di vedere la fusione diventare una fonte energetica diffusa su scala globale. La fusione nucleare resta oggi la frontiera più affascinante della fisica applicata all'energia, un progetto che unisce fisici, ingegneri e governi di tutto il mondo in una sfida comune: replicare sulla Terra il meccanismo che da miliardi di anni illumina e riscalda l'intero sistema solare.
Caccia al tesoro sui generis, l'audio è generato col motore Microsoft Edge, segnala le accentate errate per correggerle. Kudadu, il resort delle Maldive che produce più energia di quanta ne consumi. In mezzo all'oceano indiano esiste un resort che non solo non inquina, ma dimostra che il lusso può funzionare a energia solare al 100%. Kudadu Private Island, nell'atollo di Laviani, è un gioiello di ingegneria dove ogni dettaglio è pensato per convivere con la laguna senza danneggiarla. L'edificio che cattura il sole equatoriale. La costruzione più imponente del resort si chiama The Retreat, un edificio alto 21 metri il cui tetto è inclinato esattamente di 30 gradi. Non si tratta di un vezzo architettonico. Quell'angolo è stato calcolato per raccogliere la massima quantità di luce solare durante tutto l'anno, trovandosi il resort quasi sulla linea dell'equatore. Inoltre, la pendenza facilita lo scorrimento della pioggia durante i violenti monsoni, evitando ristagni d'acqua che potrebbero danneggiare i pannelli. Su una superficie di oltre 1600 metri quadrati trovano posto 984 moduli fotovoltaici, capaci di generare una potenza di picco di 320 kW. Tradotto in pratica, l'impianto produce circa 575 MWh all'anno, abbastanza per far funzionare ogni luce, frigorifero, condizionatore e pompa dell'acqua per 50 ospiti e 100 membri del personale, senza mai accendere un generatore diesel. Il risparmio economico è tale che il costo dell'intero sistema si ripaga in circa 5 anni, semplicemente eliminando le costose importazioni di carburante. Ventilazione naturale e ombra programmata. Le ville sull'acqua di Kudadu sfruttano un principio fisico chiamato effetto Venturi. Posizionando ampie vetrate scorrevoli su due pareti opposte di ogni stanza, i progettisti hanno creato un flusso d'aria costante che attraversa l'ambiente e lo raffresca senza bisogno di climatizzatori. Quando l'aria esterna incontra un restringimento, accelera e si rinfresca, proprio come succede quando stringiamo l'imboccatura di un tubo dell'acqua. Per proteggere gli ospiti dal sole cocente, oltre la metà delle terrazze private è coperta da tettoie che garantiscono almeno 5 ore di ombra al giorno, riducendo il calore assorbito dai pavimenti e prevenendo il surriscaldamento delle stanze. Legni certificati e pulizie biodegradabili. Tutto il legno utilizzato proviene da foreste gestite in modo sostenibile in Canada, Nuova Zelanda e Indonesia. Il resort ha scelto di non tagliare un solo albero di palma locale, preferendo importare materiali certificati che garantiscono il rimboschimento delle aree di prelievo. Anche i detersivi per le pulizie e i saponi messi a disposizione degli ospiti sono prodotti dal marchio Healing Earth, completamente biodegradabili e privi di sostanze chimiche aggressive. Questo significa che l'acqua utilizzata per lavare i pavimenti o le lenzuola, una volta filtrata, può essere restituita alla laguna senza avvelenare i pesci o i coralli. La collaborazione con l'Olive Ridley Project, infine, permette ai biologi del resort di monitorare le tartarughe marine che nidificano sulle spiagge vicine e di curarne gli esemplari feriti prima di rimetterli in libertà. Kudadu è la prova che un'ospitalità di altissimo livello non deve per forza pesare sull'ambiente. Ogni scelta, dall'inclinazione del tetto alla marca del sapone, dimostra che possiamo vivere in mezzo al mare comportandoci come ospiti educati, non come padroni prepotenti. Il prossimo soggetto è veramente interessante. Ascoltiamo microsmeta.com.
Lampade nell'antica Grecia, il sacro rito delle fiaccole notturne. Immagina di camminare per le strade di Atene al crepuscolo, con una torcia accesa in mano, mentre il profumo d'incenso e alloro riempie l'aria. Questa era l'atmosfera delle processioni sacre notturne dell'antica Grecia, riti che univano devozione, purificazione e spettacolo. La corsa delle fiaccole, sport e rito. Le processioni con le torce non erano semplici passeggiate. In molte poleis greche si svolgevano vere e proprie gare, le lampade dromie, staffette dove squadre di giovani atleti correvano per le vie della città passandosi una fiaccola accesa. L'obiettivo era mantenere viva la fiamma fino al traguardo, spesso un altare dedicato ad Atena o a Prometeo. Queste competizioni avevano un profondo significato religioso, perché la torcia simboleggiava la luce della conoscenza e la protezione divina. Il fuoco, acceso con uno specchio concavo che concentrava i raggi solari, doveva restare puro. Se si spegneva, la squadra era squalificata e l'intera comunità temeva un cattivo presagio. Le Panatenee, la festa più solenne di Atene, includevano una lampadedromia notturna in cui i partecipanti risalivano l'acropoli fino al Partenone. Anche durante le feste in onore di Efesto, dio del fuoco e della metallurgia, le corse delle torce richiamavano folle da tutto l'Attica. Divinità della luce e del mistero, Demetra, Artemide, Ecate. Molte celebrazioni notturne con fiaccole erano dedicate a divinità femminili legate al ciclo della vita, della natura e del mondo sotterraneo. Demetra, la dea del grano e dei raccolti, veniva invocata durante i misteri eleusini, riti segreti che si concludevano con una suggestiva processione di iniziazione da Atene a Eleusi. I fedeli, chiamati mistai, marciavano con torce di legno di ulivo intinte nella pece, cantando inni e portando offerte di spighe e fiori. La luce delle fiaccole guidava il cammino nella notte e rappresentava il passaggio dall'oscurità dell'ignoranza alla verità rivelata dalla dea. Artemide, signora delle selve e della caccia, riceveva omaggi con lampadedromia a Brauron e in molte altre località. Le ragazze adolescenti correvano con fiaccole per propiziare una transizione serena verso l'età adulta. Ecate, infine, divinità degli incroci e del mondo sotterraneo, veniva onorata nei trivi con offerte di cibo e con il rito delle fiaccole lasciate accese agli angoli delle strade durante i noviluni, per scacciare gli spiriti maligni e assicurare protezione alla casa. Strumenti e materiali. La torcia nell'antica Grecia. La torcia classica, lampas o dais, era costituita da un fascio di rami resinosi, canne o legno di pino legati insieme e imbevuti di olio d'oliva o pece. L'olio d'oliva era il combustibile più pregiato, poiché produceva una fiamma chiara, senza fumo eccessivo e dal profumo gradevole. Le fiaccole potevano essere sorrette da un'asta di legno più lunga per evitare scottature. Durante le processioni pubbliche, i partecipanti portavano anche lanterne di terracotta o metallo con un lucignolo immerso nell'olio, antenate delle nostre lampade a olio. Questi strumenti erano così importanti che i vasi greci, le idrie e i crateri, spesso raffigurano scene di giovani che accendono o trasportano torce in contesti rituali. La preparazione delle fiaccole era un momento comunitario. Le donne spremevano le olive nei frantoi, producevano l'olio e intrecciavano i rami resinati. I ragazzi, invece, raccoglievano la legna nei boschi. Ogni gesto era accompagnato da preghiere e canti, in un clima di attesa e raccoglimento. Dalla purificazione alla coesione sociale. Le processioni di lampade non erano solo manifestazioni religiose, ma anche potenti strumenti di coesione civica. Camminare fianco a fianco con la propria torcia accesa significava condividere un destino comune, rinsaldare il legame con gli dèi e con la comunità. In un mondo in cui la notte era davvero buia, la luce artificiale assumeva un valore quasi magico. Le fiaccole strappavano gli spazi urbani al buio, prolungando la vita sociale e rendendo visibili i volti dei concittadini. Le autorità cittadine organizzavano questi eventi con grande cura, assegnando i ruoli ai sacerdoti, finanziando l'olio e allestendo i braceri lungo il percorso. La partecipazione era aperta a tutti i cittadini liberi, compresi i meteci e talvolta gli schiavi, creando un'effimera ma intensa uguaglianza rituale. Le fonti letterarie, come i poemi omerici e le tragedie, citano spesso le fiaccole come metafora della speranza che resiste nelle tenebre. Eschilo, ad esempio, nel Prometeo incatenato, celebra il dono del fuoco agli uomini come origine della civiltà e della conoscenza. Allo stesso modo, le processioni notturne ribadivano ogni volta questa origine mitica, trasformando le strade in un teatro vivente del sacro. La luce delle fiaccole nel mondo greco fu molto più di un semplice mezzo di illuminazione. Rappresentò la connessione tra il cielo e la terra, un filo di fiamma che univa i mortali alle divinità. Quei riti antichi ci raccontano di una civiltà che sapeva trovare nel buio lo spazio per la meraviglia e la preghiera.
Ogni giorno è un'opportunità per imparare qualcosa di straordinario. Ecco la prossima su microsmeta.com. Il panorama delle interfacce cervello-computer nel 2026. Il 2026 è un anno cruciale per le interfacce cervello-computer. Tre grandi famiglie tecnologiche, sistemi intracorticali, endovascolari e corticali superficiali, competono per portare la neuroprotesica dalla sperimentazione alla pratica clinica. Ogni approccio ha punti di forza e limiti, ma tutti promettono di restituire funzionalità a chi ha perso movimento o parola. Tre strade per leggere il cervello. Le interfacce cervello-computer, o BCI, sono dispositivi che permettono al cervello di comunicare direttamente con un computer, senza passare per muscoli o nervi periferici. Nel 2026, le tecnologie si dividono in tre grandi categorie. La prima è quella dei sistemi intracorticali, che penetrano all'interno del tessuto cerebrale con elettrodi sottilissimi per captare l'attività dei singoli neuroni. La seconda è rappresentata dai sistemi endovascolari, che si introducono nei vasi sanguigni del cervello senza bisogno di aprire il cranio. La terza è quella degli array corticali superficiali, che poggiano sulla superficie della corteccia e registrano segnali da gruppi di neuroni. Ognuna di queste soluzioni è il frutto di decenni di ricerca e oggi ha raggiunto la maturità clinica. La scelta tra queste tecnologie dipende da un compromesso fondamentale. Più il dispositivo è vicino ai neuroni, maggiore è la qualità del segnale, ma più invasiva è la procedura chirurgica. I sistemi intracorticali offrono la risoluzione più alta, ma richiedono una craniotomia e comportano rischi di infiammazione a lungo termine. Quelli endovascolari sono molto meno invasivi, ma il segnale è attenuato dalla parete del vaso. Quelli corticali superficiali si collocano a metà strada, offrendo un buon compromesso tra sicurezza e risoluzione. Nel 2026, tutte e tre le strade hanno ottenuto importanti approvazioni regolatorie e stanno entrando in studi clinici su larga scala. I numeri della rivoluzione. Secondo le stime di mercato, il settore delle BCI varrà oltre 8 miliardi di dollari nel 2026, con una crescita annuale superiore al 15%. Negli Stati Uniti, la Food and Drug Administration ha concesso la designazione Breakthrough Device a diversi dispositivi, accelerando i tempi di approvazione. In Europa, il regolamento sui dispositivi medici sta aggiornando le linee guida per includere queste tecnologie. Cina e Giappone non sono da meno. Il primo ha già approvato un sistema BCI per uso commerciale. Il secondo sta investendo massicciamente nella neurorobotica. Questo fermento globale sta creando le condizioni per una diffusione capillare della neuroprotesica, che nei prossimi anni potrebbe rivoluzionare la riabilitazione di pazienti con lesioni spinali, ictus o malattie neurodegenerative. Una sfida tecnologica e umana. Oltre agli aspetti tecnici, le BCI pongono questioni etiche e sociali di grande rilevanza. Chi avrà accesso a queste tecnologie? Saranno coperte dai sistemi sanitari o resteranno appannaggio di pochi? E quali saranno le implicazioni per la privacy, dato che i segnali neurali possono rivelare pensieri e intenzioni? Questi interrogativi sono al centro del dibattito pubblico, e molti paesi stanno già lavorando a leggi per proteggere i dati cerebrali. Nel 2026, siamo solo all'inizio di un percorso che nei prossimi 20 anni trasformerà radicalmente il nostro rapporto con la tecnologia e con noi stessi. In sintesi, il 2026 segna l'anno della maturità per le interfacce cervello-computer. Le tre architetture principali offrono soluzioni diverse per esigenze diverse, e la loro integrazione con l'intelligenza artificiale promette di amplificarne le potenzialità. Il futuro della neuroprotesica è più vicino di quanto immaginiamo.
La sera, invece della TV, fai il pieno di curiosità tecnologiche, scientifiche e storiche con Daily Digest. Li trovi su Apple Podcast, Spotify e Amazon Music oppure scarica o ascolta il Daily intero o i singoli argomenti su microsmeta.com. Il condizionatore da esterno cinese. La nebbia che rinfresca interi quartieri. Nella provincia dello Shaanxi, i residenti di un complesso abitativo hanno adottato un sistema di nebulizzazione ad alta pressione sui tetti che in pochi minuti abbassa la temperatura superficiale fino a 8 gradi, avvolgendo i palazzi in una coltre di nebbia fresca. La fisica dietro la nuvola artificiale. Il principio su cui si basa l'impianto è il raffreddamento evaporativo, lo stesso che ci fa sentire freschi quando la pelle bagnata è esposta al vento. Le microgocce d'acqua nebulizzate ad alta pressione, con diametri inferiori a 30 micron, evaporano rapidamente nell'aria calda, sottraendo energia termica all'ambiente circostante. In termini scientifici, l'acqua per passare dallo stato liquido a quello gassoso ha bisogno di circa 2,26 megajoule di energia per ogni chilogrammo, e questa energia viene assorbita dall'aria, facendone calare la temperatura. La novità del progetto dello Shaanxi non sta nella singola tecnologia, ma nella sua applicazione su scala urbanistica. Decine di ugelli installati sui cornicioni degli edifici creano una cortina di vapore freddo che si estende per centinaia di metri. L'impianto è gestito da una centralina che regola la pressione e la portata in base alla temperatura e all'umidità registrate in tempo reale, evitando sprechi e mantenendo la sensazione di fresco senza bagnare i passanti. Consumi e sostenibilità, meno elettricità, più frescura. Rispetto a un condizionatore tradizionale, un sistema a nebulizzazione consuma molta meno energia elettrica perché non deve azionare compressori, condensatori o ventilatori ad alta potenza. L'elettricità serve quasi esclusivamente alla pompa ad alta pressione, che può essere dimensionata per alimentare decine o centinaia di ugelli con un assorbimento di poche centinaia di watt. Il consumo d'acqua, D'altro canto, varia a seconda delle condizioni climatiche. In giornate molto secche l'evaporazione è rapida e servono più litri all'ora. Ma il quantitativo resta comunque inferiore a quello che evaporerebbe da un parco o da una fontana della stessa estensione. Per dare un'idea, un ugello nebulizzatore professionale può vaporizzare tra i 2 e i 6 litri d'acqua all'ora, mentre un condizionatore domestico di media potenza può assorbire oltre 1 kW di elettricità per produrre lo stesso effetto di raffrescamento in un volume limitato. Se esteso a interi quartieri, il risparmio sulla rete elettrica diventa enorme, specialmente nelle ore di punta, quando milioni di climatizzatori accesi contemporaneamente rischiano di mandare in tilt le centrali. Dal Deors al quartiere, un salto di scala necessario. La nebulizzazione non è certo una scoperta recente. La si trova da decenni nei ristoranti all'aperto, nei parchi a tema e nelle terrazze dei locali, dove crea una piacevole oasi refrigerante. Tuttavia, spostare questa tecnologia dai singoli esercizi commerciali ai grandi complessi residenziali impone di risolvere diversi problemi ingegneristici. Il primo riguarda la qualità dell'acqua. Per evitare che gli ugelli si otturino con il calcare, l'acqua deve essere filtrata e addolcita, il che richiede una piccola centrale di trattamento sul posto. Il secondo aspetto è la distribuzione uniforme della nebbia, ottenuta con una rete di tubazioni in acciaio inossidabile che corrono lungo i perimetri dei tetti e vengono azionate da valvole a solenoide comandate a distanza. Infine, la sicurezza igienica. L'acqua nebulizzata non deve favorire la proliferazione di batteri come la legionella, quindi l'impianto deve prevedere cicli di spurgo e trattamenti con lampade ultraviolette. Lo Shanks ha dimostrato che con una progettazione attenta tutti questi ostacoli possono essere superati, aprendo la strada a un modello di raffrescamento urbano a basso impatto energetico. L'impatto sulle isole di calore cittadine. Le città moderne soffrono del fenomeno dell'isola di calore. Asfalto, cemento e superfici scure assorbono radiazione solare durante il giorno e la rilasciano lentamente di notte, mantenendo le temperature medie urbane più alte di quelle rurali. Un sistema di nebulizzazione diffuso agisce direttamente su questo meccanismo, perché non si limita a raffreddare l'aria, ma bagna anche tetti e superfici, accelerando l'evaporazione e sottraendo calore ai materiali. Test condotti in altre metropoli asiatiche, come Tokyo e Singapore, hanno dimostrato che la temperatura delle coperture degli edifici può scendere fino a 15 gradi centigradi dopo pochi minuti di nebulizzazione, con un effetto duraturo anche dopo lo spegnimento dell'impianto. Se applicato su larga scala, questo metodo potrebbe ridurre la necessità di climatizzazione interna, con un circolo virtuoso che alleggerisce la domanda elettrica e taglia le emissioni di gas serra legate alla produzione di energia. La nuvola artificiale cinese ci mostra che il futuro del comfort urbano non passa soltanto da macchine più potenti, ma da soluzioni ispirate ai processi naturali. In un'epoca di cambiamento climatico, riscoprire l'evaporazione come alleata può fare la differenza per milioni di abitanti delle città. Visita microsmeta.com per vedere le immagini e i video abbinati agli articoli che stai ascoltando. Prossimo tema su microsmeta.com.
Talpa muso a stella, la cacciatrice che sente con il naso. Immaginate un cacciatore quasi cieco che esplora il mondo con 22 dita rosa attaccate al muso. È la talpa dal muso a stella, un piccolo mammifero delle paludi nordamericane che individua e divora una preda in meno di un quarto di secondo. In questo articolo scoprirete come il suo bizzarro naso batte ogni record di velocità e le permette di sopravvivere sott'acqua e nel fango gelato. Un'esplosione di sensori sulla punta del naso. La talpa dal muso a stella, con dilura cristata, non assomiglia a nessun altro mammifero. Il suo rostro è circondato da 22 appendici carnose mobili, disposte a raggiera come i raggi di un astro marino. Questi tentacoli, completamente privi di funzione visiva, ospitano oltre 25.000 organi di Eimer, minuscoli recettori tattili che inviano informazioni direttamente alla corteccia somatosensoriale del cervello. La coppia centrale, l'undicesimo paio, è quella con la massima densità di terminazioni nervose. Opera come una fovea tattile, capace di esaminare al millimetro qualsiasi oggetto tocchi. Quando la talpa si muove nelle gallerie buie o nuota nelle acque torbide, la stella nasale diventa il suo principale strumento di orientamento, sostituendo occhi quasi atrofizzati e inutili. Il pasto più veloce del regno animale. Grazie a questo apparato, con dilura cristata detiene il record assoluto di velocità di foraggiamento tra i mammiferi. Dal momento in cui un tentacolo sfiora una potenziale preda, la talpa impiega appena 8 millisecondi per decidere se è commestibile. L'intera sequenza di cattura è in gestione, compresa l'apertura delle fauci e la deglutizione, si completa in un intervallo che va da 120 a 230 millisecondi. Per avere un termine di paragone, un battito di ciglia umano dura circa 300-400 millisecondi. Questo significa che la talpa può letteralmente mangiare più in fretta di quanto noi riusciamo a sbattere le palpebre. Un simile ritmo è indispensabile per sopravvivere nelle paludi e nei torrenti, dove vermi, larve e piccoli crostacei si nascondono nel fango e vanno catturati senza esitazione. Una vita tra terra e acqua gelida. La talpa muso a stella è un animale semiacquatico, attivo anche sotto il ghiaccio durante l'inverno. Scava gallerie dal diametro da 3 a 8 cm che possono estendersi per oltre 270 metri, preferendo terreni saturi d'acqua, torbiere e foreste umide fino a 1676 metri di quota. Il suo corpo, lungo 15-24 cm con una coda da 65 a 85 mm, pesa tra 35 e 75 grammi ed è rivestito da una pelliccia scura e impermeabile. Gli arti anteriori larghi e dotati di robusti artigli le permettono di scavare con efficienza, mentre la coda subisce un'ipertrofia invernale, trasformandosi in un deposito di grasso di riserva. Termoregolazione. Il naso che non disperde calore. Vivere in acque freddissime impone un costo energetico altissimo. La talpa muso a stella ha un metabolismo basale molto elevato, stimato intorno a 2,25 ml di ossigeno per grammo all'ora nella sua zona termoneutrale, tra 24,5 e 33 C. Per non sprecare energia, la stella nasale segue una strategia da termoconformista. La sua temperatura superficiale varia passivamente in base all'ambiente esterno, riducendo al minimo la dispersione di calore per conduzione. La coda, invece, agisce come una finestra termica regolabile grazie a meccanismi di vasocostrizione e vasodilatazione. Così la talpa può immergersi nell'acqua gelida alla ricerca di cibo senza raffreddare pericolosamente il resto del corpo. Olfatto subacqueo e socialità insolita. Un'altra caratteristica sorprendente riguarda l'olfatto. Durante le immersioni, la talpa emette bolle d'aria dalle narici a una frequenza di circa 10 cicli al secondo, per poi rinalarle subito dopo. In questo modo cattura le molecole odorose disciolte nell'acqua e riesce a fiutare le prede anche senza vedere. A dispetto della fama di animali solitari che circonda la maggior parte dei talpidi, Condylura cristata mostra una socialità piuttosto elevata. In inverno può formare piccole colonie, condividendo gallerie e riducendo così il dispendio energetico. La stella nasale si sviluppa nelle ultime fasi della gestazione, inizialmente fusa al muso, per poi aprirsi e diventare pienamente funzionale entro le prime 2 settimane di vita. I piccoli abbandonano il nido a 21 giorni, diventano indipendenti a un mese e raggiungono la maturità sessuale entro 10 mesi. La talpa dal muso a stella dimostra che la natura può spingersi verso soluzioni estreme, trasformando un semplice naso in un radar tattile ipersensibile che fa impallidire qualsiasi tecnologia umana. È una maestra di adattamento, capace di cacciare, nuotare e sopravvivere dove pochi altri mammiferi osano avventurarsi.
Se vuoi aiutare questo progetto culturale, fai una donazione con il bottone PayPal su microsmeta.com. Andiamo avanti. Il mistero della costante di Hubble. L'universo si sta espandendo, ma a quale velocità? Due metodi di misura, uno che guarda all'alba del cosmo e l'altro alle galassie vicine, danno risultati inconciliabili. Questo disaccordo, noto come tensione di Hubble, è oggi la più grande crisi della cosmologia e potrebbe nascondere una nuova fisica. Due modi di guardare l'universo. Il satellite Planck ha scrutato la radiazione cosmica di fondo, una sorta di eco luminosa del Big Bang, scattata 380.000 anni dopo il principio. Analizzando le minuscole increspature di questa luce, i cosmologi hanno calcolato che l'universo si espande a 67,4 km al secondo per megaparsec, un megaparsec equivale a circa 3,26 milioni di anni luce. In altre parole, una galassia distante un megaparsec si allontana da noi a 67,4 km s, 2 megaparsec al doppio, e così via. Dall'altra parte, il telescopio spaziale Hubble e il nuovissimo James Webb osservano stelle pulsanti chiamate cefeidi e brillanti esplosioni di supernove di tipo IA nelle galassie vicine. Questi oggetti sono candele standard, ossia sorgenti di luce la cui luminosità intrinseca è nota con precisione, permettendo di calcolare le distanze. Il valore ottenuto per la costante di Hubble da queste misurazioni locali è di 73,0 km al secondo per megaparsec, con una precisione dell'1%. Una frattura che non si può ignorare. La differenza tra i due numeri non è un dettaglio,
ha superato la soglia statistica di 5 sigma, che in gergo scientifico significa che la probabilità che si tratti di un errore casuale è inferiore a una su 3 milioni e mezzo. Alcune analisi combinate portano il disaccordo a oltre 7 sigma. È come lanciare una moneta e ottenere testa milioni di volte di fila, qualcosa non quadra nel modello. Se gli strumenti funzionano bene, la discrepanza potrebbe indicare che il modello cosmologico standard, chiamato Lambda CDM, ha una falla. Forse l'universo primordiale conteneva ingredienti extra che ne hanno modificato l'espansione, oppure l'ambiente cosmico in cui viviamo distorce le misure locali. La suggestione dei campi magnetici primordiali. Un'idea elegante viene dalla Simon Fraser University. Campi magnetici debolissimi, dell'ordine di qualche nano Gauss, potrebbero aver permeato il plasma caldo dei primi istanti. Questi campi avrebbero indotto piccole disomogeneità nella densità del gas primordiale, accelerando la formazione degli atomi neutri, la cosiddetta ricombinazione. Così facendo, la scala dell'orizzonte sonoro, il righello cosmico usato da Planck, risulterebbe più corta del previsto, allineando il valore della costante di Hubble con quello locale senza toccare gli altri parametri del modello. Energia oscura precoce è il vuoto intorno a noi. Un'altra ipotesi prevede una forma temporanea di energia oscura, detta Early Dark Energy, comparsa subito dopo il Big Bang e poi svanita. Agendo come un pedale dell'acceleratore cosmico, avrebbe aumentato per un breve periodo il ritmo dell'espansione, alterando le misure della radiazione fossile. Sul fronte locale, la Via Lattea sembra trovarsi all'interno di un'enorme bolla cosmica chiamata vuoto KBC, una regione meno densa della media. Se la gravità si comporta in modo leggermente diverso da quanto previsto da Newton ed Einstein, come ipotizzato dalla teoria Mond, la materia circostante potrebbe attrarci meno, facendo apparire l'espansione locale più rapida di quanto non sia realmente. Un rebus per il futuro. La tensione di Hubble è un crocevia affascinante. Potrebbe dissolversi con nuove calibrazioni delle candele standard, oppure rivelare l'esistenza di particelle, dimensioni o forze sconosciute. Missioni come il telescopio Euclid e il futuro Nancy Grace Roman Space Telescope raccoglieranno dati preziosi per distinguere tra errori sistematici e nuova fisica. Fino ad allora, l'universo continuerà a espandere i nostri dubbi. Il mistero rimane aperto. La costante di Hubble non è solo un numero, è la chiave per capire l'origine, l'evoluzione e il destino ultimo di tutto ciò che esiste. Mentre gli scienziati affinano gli strumenti e le teorie, il cosmo ci ricorda che ogni risposta apre 10 nuove domande. Speriamo che questi racconti digitali vi stiano ispirando. Continuiamo su microsmeta.com.
Stati Uniti e il ritorno sulla Luna. Il piano Artemis dal 2027 al 2032. Dopo il successo di Artemis II nel 2026, la NASA cambia strategia. Niente più stazione orbitale Gateway, ma un assalto diretto alla superficie lunare con la nuova iniziativa Ignition. Tra il 2027 e il 2032 gli Stati Uniti pianificano allunaggi, l'invio di 24 missioni robotiche e l'accensione del primo reattore nucleare spaziale. Un piano ambizioso che punta a costruire una base permanente al polo sud della Luna. La decisione che ha cambiato tutto. Addio Gateway, benvenuta Ignition. Nel marzo del 2026 l'amministratore della NASA Jared Isaacman annunciò una svolta epocale. La sospensione a tempo indeterminato del Lunar Gateway, la stazione orbitale cislunare che per anni era stata il fulcro della strategia Artemis. I motivi erano sotto gli occhi di tutti. Il modulo abitativo ALO di Northrop Grumman aveva accumulato ritardi su ritardi, con costi lievitati da 1,3 a 1,9 miliardi di dollari e una data di consegna slittata addirittura al 2031. Di fronte a questa prospettiva, la NASA decise di abbandonare l'idea di una piattaforma orbitale intermedia e di puntare tutto sulla superficie lunare. Nacque così l'iniziativa Ignition, un programma che ridistribuisce circa 20 miliardi di dollari per costruire una base permanente al polo sud lunare entro i primi anni del 2030. La nuova filosofia è chiara. Invece di fermarsi in orbita, si va dritti a piantare le tende sul suolo selenico, sfruttando lander commerciali come lo Starship HLS di SpaceX e il Blue Moon di Blue Origin per trasportare equipaggi e materiali direttamente a destinazione. Artemis III e Artemis IV, i primi passi verso la superficie. Il calendario operativo prevede che Artemis III decolli alla fine del 2027, ma con una missione ridimensionata. Sarà un volo di prova in orbita terrestre bassa, senza allunaggio. L'equipaggio, composto dagli astronauti Randy Bresnik, Luca Parmitano dell'ESA, Frank Rubio e Andre Douglas, testerà le procedure di rendezvous e aggancio con i prototipi dei lander commerciali. Per risparmiare tempo e denaro, la NASA userà un simulatore di massa privo di capacità propulsive al posto dello stadio ICPS, tenendo l'ultimo esemplare operativo per la missione successiva. Il vero ritorno sulla Luna avverrà con Artemis IV, programmata per l'inizio del 2028, che porterà gli astronauti nelle regioni inesplorate del Polo Sud. Pochi mesi dopo, Artemis V darà il via alla costruzione della base Ignition. Tra il 2028 e il 2030, un imponente ponte logistico basato sul programma Commercial Lunar Payload Services, CLPS, invierà sulla Luna circa 24 missioni automatiche, trasportando rover leggeri, droni da ricognizione, veicoli da trasporto non pressurizzati e unità di riscaldamento a radioisotopi. L'investimento complessivo per questa fase è stimato in 10 miliardi di dollari. Un reattore nucleare per la notte lunare. Uno degli ostacoli più difficili per una base permanente è la notte lunare, che dura 14 giorni terrestri e porta le temperature a livelli proibitivi. I pannelli solari non bastano, serve una fonte di energia costante e potente. Per questo, nel dicembre del 2028, la NASA e il Dipartimento dell'Energia lanceranno la missione Space Reactor 1, SR-1, Freedom, un dimostratore che utilizzerà l'autobus di alimentazione PPE originariamente destinato al Gateway. SR-1 testerà un reattore a fissione da 20 kW elettrici alimentato a uranio aleo, con un ciclo Brayton chiuso che promette un'efficienza mai vista nello spazio. La sonda raggiungerà l'orbita marziana e rilascerà il carico utile Skyfall, una capsula con tre elicotteri simili al celebre Ingenuity, incaricati di mappare i depositi di ghiaccio sotterranei e testare il volo ad alta velocità nell'atmosfera rarefatta di Marte. I dati raccolti saranno essenziali per qualificare il Lunar Reactor 1, LR-1, il reattore di superficie che dal 2030 dovrà alimentare la base Ignition durante le lunghe notti, garantendo riscaldamento, comunicazioni e supporto vitale agli astronauti. La sfida dei costi è la pressione della Cina. La rincorsa americana non è priva di ostacoli. La cancellazione del Gateway ha creato tensioni con i partner internazionali, in particolare Europa e Giappone, che avevano investito miliardi nei moduli IAB e Lunar View. Inoltre, il Congresso americano ha cancellato anche il programma Mars Sample Return, lasciando il rover Perseverance senza un piano di recupero per i preziosi campioni marziani raccolti. Questa decisione apre un vuoto strategico che la Cina sta già cercando di colmare con la missione Tianwen 3, progettata per riportare campioni da Marte entro il 2031. La competizione non è più solo sulla Luna, ma si estende ormai all'intero sistema solare. Per gli Stati Uniti, il quinquennio 2027-2032 rappresenta una finestra decisiva. Se Ignition funzionerà, l'America avrà posto le basi per un dominio lunare di lungo periodo. Se fallirà, Pechino potrebbe superarla proprio nel momento in cui la corsa allo spazio si fa più serrata. Il quinquennio 2027-2032 segna per gli Stati Uniti un momento di audacia e incertezza. Abbandonata la sicurezza dell'orbita cislunare, la NASA si lancia direttamente sul suolo lunare con un piano che mescola ambizione, tecnologia nucleare e logistica commerciale. La posta in gioco è altissima. Stabilire un avamposto permanente sulla Luna prima che lo facciano i rivali e farlo con un'architettura flessibile che possa un giorno proiettarci verso Marte.
Se ti interessa un argomento specifico da approfondire su tecnologia, scienza o storia, lascia un commento su microsmeta.com e sui socials che segui.
I Vespri siciliani, la rivolta di Palermo che cambiò la storia del Mediterraneo. Il 31 marzo 1282, lunedì di Pasqua, un insulto a una donna siciliana davanti alla chiesa del Santo Spirito di Palermo fece scattare una rivolta che in poche ore cancellò la presenza francese dall'isola e riaprì le carte della politica mediterranea. La miccia, un gesto che incendia l'isola. Quella sera di Pasqua, secondo le cronache del tempo, un sergente francese di nome Drouet si avvicinò a una nobildonna palermitana con la scusa di perquisirla alla ricerca di armi nascoste. La toccò in modo offensivo, proprio davanti al marito e a una folla di fedeli che usciva dalla funzione dei Vespri. Il marito, reagendo d'istinto, strappò la spada al soldato e lo trafisse. Fu la scintilla in una polveriera pronta a esplodere. In pochi minuti la voce si sparse per i vicoli e le piazze di Palermo. È la popolazione. Già esasperata da anni di tasse oppressive e soprusi, si armò di bastoni, coltelli e pietre. Il grido «Mora, mora!» dal francese «Muoia, muoia!» divenne il segnale di caccia a ogni francese che si trovasse in città. La rivolta non fu affatto spontanea come potrebbe sembrare. Esistevano già gruppi organizzati di nobili siciliani scontenti del dominio angioino. È probabilmente l'episodio fu il segnale convenuto per dare il via all'insurrezione. Carlo d'Angio e il malgoverno francese. Da quando, nel 1266, Carlo d'Angio aveva sconfitto Manfredi di Svevia nella battaglia di Benevento e si era insediato come re di Sicilia. L'isola era stata trattata come una terra di conquista. La capitale era stata trasferita a Napoli, mentre in Sicilia gli amministratori francesi imponevano tasse pesantissime per finanziare le ambizioni mediterranee di Carlo, che puntava a conquistare persino Costantinopoli. I feudatari locali erano stati in gran parte espropriati dei loro beni a favore di nobili francesi, e la popolazione vedeva quotidianamente umiliata la propria cultura e lingua. L'economia dell'isola, già fragile, veniva dissanguata per sostenere una guerra continua. Il malcontento era diffuso non solo tra il popolo, ma anche tra l'aristocrazia e il clero, che mal sopportavano l'arroganza dei nuovi signori. Le cronache del tempo raccontano di angherie continue, di donne offese e di uomini incarcerati senza processo. Di un clima di tensione che trasformava ogni piazza in un potenziale campo di battaglia. Dai Vespri alla guerra del Vespro. La notizia della strage di Palermo si diffuse in tutta la Sicilia con una rapidità sorprendente. In pochi giorni città come Corleone, Catania, Messina e Siracusa insorsero, massacrando i francesi e instaurando governi autonomi. In 6 settimane l'intera isola era libera dal dominio angioino. Carlo d'Angio tentò di riconquistarla con un grande esercito, ma si trovò di fronte una resistenza popolare feroce e, soprattutto, l'intervento di Pietro III d'Aragona, che rivendicava il trono siciliano per via del suo matrimonio con Costanza, figlia di Manfredi. Sbarcato a Trapani, Pietro fu accolto come un liberatore e si fece incoronare re a Palermo. La guerra che ne seguì, nota come Guerra del Vespro, durò 20 anni e coinvolse tutte le maggiori potenze del Mediterraneo, dal Papato alla Francia, dall'Aragona all'Impero Bizantino. Alla fine, nel 1302, la pace di Caltabellotta sancì la separazione della Sicilia dal Regno di Napoli. Federico III d'Aragona divenne re di Trinacria, nome antico della Sicilia, mentre gli Angioini mantennero il regno continentale. L'eredità dei Vespri nella coscienza siciliana.
I Vespri siciliani non furono soltanto una sollevazione popolare, ma un momento fondante dell'identità siciliana. La ribellione dimostrò che un popolo oppresso, se unito, poteva rovesciare un dominio apparentemente invincibile.
Nei secoli successivi, il racconto dei Vespri venne ripreso da poeti, drammaturghi e storici come simbolo di libertà. Dante Alighieri, nella Divina Commedia, menziona l'evento come esempio della giusta punizione divina contro i tiranni. Nel XIX secolo, durante il Risorgimento, i Vespri divennero un mito patriottico. E ancora oggi a Palermo la Chiesa del Santo Spirito è meta di chi vuole toccare con mano il luogo dove tutto ebbe inizio. Ogni lunedì di Pasqua, inoltre, alcune associazioni culturali rievocano la sommossa con cortei in costume, mantenendo viva la memoria di quel giorno in cui il suono delle campane cambiò per sempre il destino del Mediterraneo.
I Vespri siciliani ci ricordano che la storia non è fatta soltanto di re e battaglie, ma anche di gesti individuali che incendiano la coscienza collettiva. Quel lunedì di Pasqua del 1282, l'orgoglio ferito di un uomo e di una donna diede voce a un popolo intero, scrivendo una pagina indelebile della storia europea.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!